Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Parlaci, Signore. Commento alla liturgia festiva proposto da padre Maurizio Botta della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Roma. Quattordicesima domenica del tempo ordinario.
Nelle letture di questa quattordicesima domenica del tempo ordinario, a voler trovare la chiave di lettura, un po' il centro unificatore, il tema centrale di questa domenica, potremmo dire che è questo: il disprezzo del profeta, il profeta non ascoltato, il profeta che sperimenta la ribellione, la testardaggine da parte di coloro ai quali è stato inviato. E partiamo dal Vangelo. E ci stupisce, anzi non dovrebbe stupirci, però, che anche Gesù ha conosciuto proprio dai più vicini questo rifiuto, questa ribellione. Nella sua sinagoga, nel luogo dove più era conosciuto, nella sua patria, dice il Vangelo di Marco, entrò il sabato in sinagoga per insegnare. E molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti. Però cominciano a porsi determinate domande. È un ostacolo per loro Gesù, un ostacolo perché vedono qualcosa di immenso, di grande, che non si concilia con la loro idea di Gesù, con la immagine che loro hanno di Gesù. Da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è quella che gli è stata data? Quindi riconoscono che c'è una sapienza, però non sono gioiosi di vedere che questo uomo è sapiente, sono quasi infastiditi. I prodigi come quelli compiuti dalle sue mani, da dove vengono? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iosef, di Giuda e di Simone? E allora era per loro, dice il Vangelo di Marco, motivo di scandalo, era un ostacolo. E Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Guardate che queste poche parole sono molto significative anche per noi come credenti, per poter fare eventualmente un esame di coscienza della nostra vita. Molte volte le persone, accostandosi al confessionale, dicono di non sapere che cosa confessare, ma la confessione dovremmo prepararla anche sulla parola di Dio, soprattutto sulle parole di Gesù. Perché quelle che sono degli atteggiamenti che addoloravano, stupivano Gesù, ancora oggi li troviamo nella nostra vita. Noi, in un certo senso, siamo la patria di Gesù, noi che siamo i credenti, e i primi a essere increduli rispetto a questo potere che Lui come Signore della vita può esercitare siamo proprio noi. Lui che può tutto, Lui che è onnipotente, il Signore della vita, questa vita eterna, questa Zoen di cui vedevamo domenica scorsa, che riporta alla vita questa bambina ormai morta, lì non poteva compiere prodigi. Poteva imporre le mani solo ad alcuni malati, che evidentemente avevano fede in questa sua identità divina, e li guarì. E si meravigliava. Gesù è uno che si meraviglia della loro incredulità. Se si meraviglia significa che avevano gli elementi per credere. Effettivamente vediamo nel Vangelo che rimangono stupiti di questa sapienza, la riconoscono, la sperimentano, la toccano con mano, ma non vogliono rinunciare alla loro idea di Gesù. E questo disprezzo, un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Gesù deriso domenica scorsa, Gesù disprezzato. Noi unite a lui, anche quando siamo autentici discepoli, non dobbiamo stupirci di essere derisi quando ci fidiamo del fatto che lui è il Signore della vita, e di essere disprezzati quando siamo fino in fondo battezzati. Sapete che col battesimo noi, uniti a Cristo, diventiamo sacerdoti, re e profeti. Quindi quando siamo veramente discepoli del Signore, veramente battezzati, vogliamo che si sprigioni la forza del battesimo nella nostra vita. Diceva sempre nel convegno diocesano il Papa una bellissima espressione: il battesimo è la prima tappa della resurrezione. Che bella questa visione così dinamica, non statica. Noi col battesimo siamo alla prima tappa della resurrezione, ma ci sono altre tappe, una crescita come risorti. Partecipando alla vita del risorto diventiamo risorti anche noi, e quindi anche profeti. Non temiamo di essere disprezzati. Lo troviamo anche nella prima lettura, profeta Ezechiele, dove il popolo di Israele è descritto con una certa durezza, che sono figli testardi dal cuore indurito. E il Signore dice al profeta: ti ascoltino o non ti ascoltino, tu continua a parlare. Che bella questa determinazione che ci dà il Signore. Noi uniti a lui col battesimo, profeti, diventiamo anche coraggiosi, virili, fermi, andiamo avanti a dire quello che dobbiamo dire, non temendo la derisione, non temendo il disprezzo. Il Salmo 122 ci mostra invece un po' il pianto del coccodrillo, cioè quando noi non ascoltiamo i profeti, allora inesorabilmente diventiamo preda dei nostri nemici, e allora immediatamente, quando sperimentiamo questa sconfitta, ci rivolgiamo al Signore. È giusto anche questo, il Signore lo sa, la storia della salvezza è proprio fatta tutta così, cioè di profeti che vengono, popolo che non ascolta, non ascoltando patisce le conseguenze di questo allontanamento dal Signore, pianti e strepiti, il Signore ritorna in aiuto e così via. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli, ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi di una schiava. Ecco, questo Salmo mostra proprio un atteggiamento da schiavo, non da figlio, nei confronti di Dio. E arriviamo alla seconda lettura, sempre la seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, che ci mostra un'altra difficoltà del profeta. San Paolo è un uomo che è travolto dall'incontro con Cristo. Cristo si impone nella sua vita, tanto da arrivare a dire, in una tappa molto avanzata di questo cammino di risurrezione: non sono più io che vivo, ormai è Cristo che vive in me. Noi, dice in un'altra lettera, abbiamo il pensiero di Cristo, abbiamo i sentimenti di Cristo dentro di noi. Però riconosce: fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. La conoscenza di sé, la conoscenza della propria debolezza, della propria fragilità. E la risposta del Signore: ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. E di fronte a questa rassicurazione da parte del Signore, Paolo dice una cosa che sarebbe bello che tutti noi potessimo sperimentare e quindi poter dire: mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Non una rassegnazione di fronte alle proprie debolezze, proprio un desiderio che non ci siano, però capire che la potenza di Dio non può essere bloccata dalle nostre debolezze. Quindi addirittura vantarci di quelle debolezze che non sono i peccati, ma sono proprio quelle fatiche, quelle cose che vanno al di là delle nostre possibilità, e vedere che la potenza del Signore non è rallentata o diminuita dalle nostre debolezze. Quindi il profeta non solo che deve sentire la fatica di percepire la resistenza, la ribellione dei destinatari del suo messaggio, ma dall'altro anche il profeta che, per essere vero profeta, forte, potente, autorevole, deve conoscere, sperimentare, toccare con mano che la potenza viene da Dio e che lui in realtà, senza questa potenza di Dio, è molto debole.
Parlaci, Signore. Commento alla liturgia festiva proposto da padre Maurizio Botta della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Roma. Quattordicesima domenica del tempo ordinario.